Questo messaggio intitolato Perfezione è stato predicato dal fratello e profeta di Dio William Marion Branham il 19 aprile 1957 al Tabernacolo Branham in Jeffersonville, Indiana, Stati Uniti d'America. Sono qui per adorare insieme con voi e ora appena prima del messaggio c'è qui sul pulpito stasera il mio ottimo amico il dottor Livale, della prima chiesa battista di Lima, Ohio, che fu uno dei miei sponsor per il convegno di Lima. Gli ho chiesto stasera di venire nel caso abbia da dire qualcosa all'assemblea che forse riguardi la riunione di Lima per un paio di minuti. Mi fa piacere, sono lieto di presentarvi stasera il dottor Livale, un altro battista che ha lo Spirito Santo. Il fratello Livale parla per 14 minuti, testimoniando che molte persone sono state sanate. Editore. Amen. Dio ti benedica ancora, fratello Vail. È stato molto sconvolgente per un pastore, no? Bene, siamo molto felici di averti con noi, fratello Vail, e certamente le porte resteranno aperte per lui affinché ritorni e ci visiti quando gli sarà possibile. Domani sera tratteremo la sepoltura del Signore Gesù. Domenica mattina c'è un servizio alle ore 6 al sorgere del sole e mi pare che il fratello abbia annunciato la parte seguente del servizio. Ora preghiamo solo un momento. Signore benedetto, la tua parola è verità e siamo riconoscenti che l'uomo possa toccarla senza timore, poiché essa è stata offerta al popolo. E mentre apriamo la Bibbia stasera e ne sfogliamo le pagine, possa il benedetto Spirito Santo venire ad aprire la parola al nostro intendimento. Lo chiediamo per mezzo di Gesù Cristo. Amen. Stiamo celebrando la grande sera della crocifissione del nostro benedetto Signore. Vorrei leggere stasera dalle sue stesse preziose labbra la parola che lui ha scritto nel suo libro, San Matteo al quinto capitolo, versetto 47 e 48. Leggiamolo. E se fate accoglienze soltanto ai vostri fratelli, che fate di singolare? Non fanno anche i pagani altrettanto? Voi dunque siate perfetti, come è perfetto il Padre vostro celeste. Stasera abbiamo accennato che avremmo parlato sul soggetto della perfezione. Questo sembra un argomento davvero strano da considerare nella sera della crocifissione del nostro Signore. Oggi probabilmente avete sentito per radio tutti i messaggi che i messaggeri hanno presentato sul terribile giorno in cui il nostro Signore morì per i peccati del mondo. Così ho scelto stasera qualcosa di diverso con cui arrivare allo stesso scopo, in modo che potesse essere un po' differente e riesca a rinfrancarvi un po' e possa il benedetto Spirito Santo ispirare ora la parola mentre produciamo il nostro sforzo per esporla. Dio richiede la perfezione, è necessario che lo teniamo a mente. Non c'è nessun'altra via per cui si possa accedere alla presenza di Dio. È indispensabile essere perfetti. La nostra adorazione, tutto. Nel giardino d'Eden Dio aveva stabilito Adamo ed Eva, ed essi peccarono e trasgredirono le leggi di Dio col peccato della disubbidienza. Quando si verifica una trasgressione, la disubbidienza a trasgredire la legge, e per la legge di Dio, lui essendo santo, d'una santità inadulterabile, non c'è dunque macchia di contaminazione che possa sussistere nella sua presenza. Se allora il peccato è entrato nel mondo attraverso la trasgressione, in tal caso è necessario che ci si occupi di esso prima che il peccatore possa stare nella presenza di Dio. Se non ci fosse legge, non ci sarebbe allora giustizia, ma la legge esisteva, o per meglio dire, la giustizia esigeva una legge. E quando ci si appella a una legge, essa si collega alla giustizia. Per la legge nessuna carne è salvata, la legge non può salvarci. La legge ci condannava alla prigione, ma non possiede potere di redenzione. Essa ci mostrava solamente che eravamo peccatori e ci condannava. È questo che la legge deve fare. Essa deve recare condanna oppure mostrare dov'è il vostro errore. Perciò la legge in se stessa non avrebbe potuto salvare, potrebbe semplicemente metterci sotto accusa. E Dio, essendo santo e giusto, dovete tenere un processo. Egli doveva processare il peccatore perché lui aveva oltrepassato i limiti della grazia ed era diventato un cittadino fuori legge. Così ci si doveva occupare di lui. Ogni legge ha una penalità, per cui la penalità della trasgressione della legge di Dio fu la morte. Il castigo proiettò la morte sulla razza umana. Tutta l'umanità è sotto il castigo della morte. Quando Adamo ed Eva ebbero peccato, non c'era modo né altro rimedio per il quale essi avrebbero potuto stare di nuovo nella presenza di Dio, tranne che ci si occupasse del peccato. E nessun uomo può commettere un peccato di qualsiasi genere, non ha importanza se piccolo o grande. Quel singolo peccato deve essere trattato prima che colui che l'ha commesso possa stare nella presenza dell'Iddio Santo. Così pertanto, non appena Adamo ed Eva ebbero peccato e trasgredito la legge, andarono soggetti alla morte. La legge doveva essere messa in esecuzione, quindi ciò mise l'intera razza umana sotto il castigo della morte. Se soltanto potessimo fissare per alcuni minuti il nostro pensiero e considerare questa grande raffigurazione, e ricordare che ogni persona qui vi è inclusa. Ogni uomo, ogni donna, compreso i ragazzi, sono coinvolti nella punizione della morte a causa della trasgressione del capo della razza umana, Adamo. Per la sua infrazione, ciascuno di noi è caduto vittima al peccato. È necessario che il peccato sia tolto. Per questo Dio, nella sua grande infinità e nel suo immenso amore, la legge aveva separato il peccatore dal suo creatore. Di conseguenza, egli divenne annichilito totalmente. Non c'era via per lui di ritornare indietro, a meno che non ci si occupasse del peccato. Sarebbe stato molto semplice credere in un completo annichilimento del peccatore alla fine, dato che lui viene assolutamente separato in eterno dalla presenza di Dio. Fate attenzione al peccato, poiché Dio, che era giusto, non avrebbe potuto essere altro che giusto, dal momento che è la sorgente di ogni giustizia. Infatti non gli sarebbe rimasto altro da fare che eseguire la penalità per la trasgressione. La penalità era la morte, già che lui aveva detto: nel giorno in cui ne mangerai, quel giorno per certo morrai. È un quadro tenebroso quello che abbiamo qui. Se tuttavia andassimo solo un po' indietro e vedessimo i veri attributi di Dio, la Bibbia chiaramente ci dice che Dio è amore, ma pur essendo amore, egli deve essere giusto. Difatti, l'amore non significa affatto che voi possiate essere coccolati e trastullati. L'amore è la giustizia di Dio. Ora, quando Dio si accorse che i suoi figlioli avevano trasgredito la sua legge e che essi dovevano patire la morte, allora l'amore sovrano intervenne per tracciare una via, perché Dio aveva visto che i suoi figliuoli dovevano essere in assoluto totalmente annientati dalla sua presenza. Non c'era nient'altro da fare, visto che essi avevano infranto la sua legge, la cui ammenda era la morte. E così l'amore di Dio venne fuori per i suoi sudditi, e quando l'amore divino si proietta, la grazia sovrana produce l'oggetto dell'amore, e Dio, tramite la sua preconoscenza, benché amasse tanto la sua razza, ciò nonostante per punizione fece sì che la morte sostitutiva avesse luogo nel giardino di Eden. Egli sostituì il peccatore colpevole con una innocente creatura, un agnellino che non sapeva di peccato. Lo prese come sostituto perché si adattava e perché morisse invece di quello. Occorreva un agnello immolato allo scopo di mantenere in vita i suoi sudditi. In tutto il Vecchio Testamento si offrì il sangue di agnelli, di capre, di pecore, di tori, di giovenche, per una morte sostitutiva. Ma in tutta la grande economia di Dio c'era nella sua mente il reale oggetto futuro che doveva venire. Quelle costituivano ombre dell'autentico oggetto che era in arrivo, e il vero oggetto a venire che era il suo unico amato figliuolo. Tutti gli agnelli che perirono furono solamente un'ombra, e un'ombra è solo la parte negativa di un oggetto. Quelli parlavano semplicemente di un futuro calvario. Ora, per averne un quadro, prendiamo nelle nostre Bibbie il libro degli Ebrei e vediamo qui che cosa dice il grande apostolo Paolo, che cerca di separarci da queste cose. Leggeremo al 10° capitolo del libro degli Ebrei. Io amo la parola è la verità. Mi piace leggerla davanti alla mia congregazione perché so che nel giudizio starò con loro, dovrò renderne conto. Se quindi lo prendo dalla parola, allora non sarò colpevole, perché si tratta della parola e ne è Dio il responsabile. Oggi noi vediamo troppi evangelisti, costruzioni e personalità e così via. Oh, che disgrazia! Andando nelle chiese noi scopriamo che un certo pastore compie qualche significante azione particolare o una piccola emozione, e se vi farete attenzione l'intera congregazione assumerà quello spirito. Se lui ha una piccola emozione o muove in un certo modo il suo capo oppure fa qualche piccola cosa strana, ebbene tutta l'assemblea lo farà. E al giorno d'oggi abbiamo nelle nostre chiese moderne sensazioni e piccole cose come queste. C'è una tale confusione. Ma oh, miei cari fratelli, se c'è un tempo in cui dovremmo stare sulla parola è oggi. Vedete? Detesterei stare in giudizio e sapere che ho avuto un po' di incostanza e pur avendo una piccola rivelazione particolare ho traviato il popolo. Non voglio che abbiano il mio spirito o che compiano le mie azioni, ma desidero che abbiano lo spirito di Dio con la sua parola che produce verità. Avendo questa opportunità stasera vorrei leggere dall'eterna parola di Dio. Ci rendiamo conto che la legge era esistente da molti anni, eppure non poteva mai togliere il peccato. Come ho detto in passato, la legge costituiva soltanto una casa di pena, un carcere. Fu colei che vi rivelava ciò che avevate commesso, però non aveva un rimedio per liberarvi. Essa vi poneva in un'agenzia di prestiti su pegni, senza che ci fosse colui che vi riscattasse per farvi uscire. La legge vi imprigiona semplicemente allo scopo di farvi sapere che siete un peccatore. Ma fate attenzione a quanto leggiamo in Ebrei al 10° capitolo, poiché la legge, avendo un'ombra dei futuri beni, non la realtà stessa. Ricordate, era l'ombra di un'immagine futura, un'ombra fa solo sapere che c'è un'immagine che la provoca, un'ombra delle cose future, non la stessa immagine. Versione inglese, editore. Osservate delle cose, non la realtà stessa delle cose. Non può mai con quegli stessi sacrifici che sono offerti continuamente, anno dopo anno, rendere perfetti quelli che si accostano a Dio. Ora, Dio all'origine richiedeva la perfezione. Quando Gesù venne sulla terra, disse: siate perfetti come è perfetto l'Iddio del cielo. E la legge, essendo un'ombra delle cose a venire, non avrebbe mai potuto rendere perfetto l'adoratore. Afferrate l'idea? Ripetiamolo così sarete certi di non mancarlo. Dio esige santità perfetta. Nessuno può stare davanti alla sua immagine con una minima parte di peccato. Gesù rese testimonianza della stessa cosa quando affermò: siate perfetti come è perfetto l'Iddio del cielo. La Bibbia dice che la legge non avrebbe mai potuto con i suoi sacrifici rendere perfetto colui che si accosta. Difatti, la legge non ha il potere di perfezionare nessuna cosa. Essa era solamente un indicatore. Quei sacrifici compiuti ogni anno non sarebbero mai stati in grado di rendere perfetto l'adoratore. Di conseguenza, nessuno sotto la legge, sia osservando le regole, sia sotto le ombre, potrebbe essere perfetto. Altrimenti, versetto 2, non si sarebbe egli cessato di offrirli? Se ci fosse qualcosa che io potrei fare per rendere me stesso perfetto, allora Cristo non avrebbe dovuto morire per me. Se c'è qualcosa che potete fare che abbia un qualche merito nella presenza di Dio, allora Cristo è morto invano. No, niente può farlo. Sareste ugualmente perduti. Nessuna osservanza di leggi né idee legalistiche. Niente della vostra santità, né le cose che potreste smettere di fare, sia il mentire, sia il rubare, sia il fumare tabacco, sia il non andare agli spettacoli, l'unirsi a chiese, riti, cerimonie, battesimi, ordini di chiesa, lettura di credi, preghiere, tutte queste cose non conterebbero nulla, sareste perduti. Non c'è una cosa che potreste fare da voi stessi dal momento che siete un peccatore sotto condanna e non vi è alcuna soluzione in voi stessi, né alcun credo, né niente che potreste fare o pensare da voi stessi che meriti qualcosa al cospetto di Dio, in quanto voi siete un peccatore fin dal principio. E la Bibbia dichiara che noi siamo nati tutti nel peccato, formati in iniquità, venuti al mondo proferendo menzogne. Dio non poteva prendere nessun uomo perché morisse per gli altri, giacché uno è tanto colpevole quanto l'altro. Di fronte a Dio, l'arcivescovo nato in questo mondo è tanto colpevole quanto la peggiore persona della città. L'uno non può espiare per l'altro. Quindi si prese la vita di un animale innocente, un agnellino. Sotto il Vecchio Testamento la legge era che quando un uomo peccava doveva condurre un agnello all'altare. Se uno trasgrediva qualche comandamento, portava un agnello che deponeva sull'altare, dopodiché metteva le mani sull'animale e confessava i propri peccati, che aveva sbagliato ed era consapevole di essere colpevole. La legge esigeva la morte, ma lui conduceva un agnello in sua vece. La gola della bestiolina veniva squarciata ed essa cominciava a scalciare, a muovere le zampette e a belare. Avete mai visto un agnello sgozzato? Che lamento pietoso! La povera bestiolina si sforzava di belare, ma la vena giugulare del suo collo è stata tranciata, tagliata, e mentre esso scalcia, discosto da tremiti, cerca di raddrizzarsi, ma poi torna a tremare per i brividi e piagnucola. Il suo sangue sgorga e bagna la sua lana e le mani dell'adoratore. Così l'adoratore capisce, per aver commesso adulterio, per aver mentito, rubato, quelli che siano le colpe di cui si fosse macchiato, pur di un pensiero malvagio o di ciò in cui si fosse una minima ombra di male, comprende d'essere colpevole perché tale è stata la sua natura. Egli era stato un col essere colpevole, probabilmente non per desiderio, ma a causa della natura. Egli doveva rendersi conto che quell'innocente agnellino era morto al suo posto e doveva sentirsi dispiaciuto per la bestiola. Invece l'uomo, appena l'agnello era infine morto, col sangue dell'animale sulle mani, usciva dall'edificio con in cuore lo stesso desiderio che aveva avuto dal principio. Perché? Perché la vita che era nell'agnellino, la vita è nel sangue, la vostra vita è nel vostro sangue, lo sappiamo. La vita che era nel sangue dell'agnello era vita animale, perciò quando i suoi globuli erano stati lacerati e la vita dell'animale ne era fuoriuscita, essa non poteva ritornare all'adoratore dal momento che questi era un essere umano. Il sangue costituiva una copertura, ma non poteva compiere un'espiazione perfetta. Infatti l'uomo lasciava l'edificio con il medesimo desiderio di peccare che aveva dall'origine. Tuttavia, agendo così, lui riguardava verso un tempo in cui sarebbe venuto l'agnello perfetto, ma egli lo realizzava sull'offerta che bruciava, giacché era l'unica maniera che conosceva. Perciò vedete, quando il sangue veniva versato, la vita che usciva dall'animale non poteva ritornare all'uomo per il fatto che uno era animale innocente, l'altro era colpevole e umano. Ma un giorno, all'incirca 2000 anni fa, l'agnello di Dio nacque in una piccola mangiatoia a Betlemme e fu condotto come una pecora al macello. Non meno di 1900 anni fa, in un pomeriggio come questo, alle 3 egli moriva. L'agnello di Dio senza macchia né difetto, appeso alla croce del Calvario, moriva per ogni peccatore. Quando l'adoratore va a questo agnello, lo deve fare per fede. È un differente tipo di agnello. Non è un agnello simile agli altri. Nessun uomo può venire a questo agnello, a meno che Dio prima non lo attiri. Vedete la sovranità di Dio? Oh, spero ora che ciò si addentri in profondità. State attenti. Dio sapeva d'avere delle pecore in questo mondo, sapeva che un popolo doveva essere salvato. Il suo amore aveva abbassato lo sguardo e aveva scorto che sarebbe stato salvato. Di conseguenza, attraverso la preconoscenza, egli predestinò una chiesa senza macchia né ruga al fine di incontrarlo. E se Dio pretendeva una chiesa senza macchia né ruga, doveva avere qualcosa per renderla a quel modo. La sua giustizia lo esigeva. I suoi giudizi non avrebbero permesso che lui richiedesse qualcosa senza che ci fosse via di scampo. L'uomo da se stesso non può riuscire a farlo. Egli è un fallimento totale. Dio glielo fece vedere attraverso la legge, attraverso i giudizi. E in tutto l'Antico Testamento, egli inviò dei profeti, inviò degli uomini giusti, ma ci si avvide che ognuno era fallito. Allora Dio, per la sua grazia sovrana, inviò dai portali della gloria il suo amato figliuolo affinché prendesse il nostro posto. Ricordate, se egli avesse voluto, per esempio, prendere il Papa di Roma, questi non avrebbe potuto farlo. Se lui invece avesse voluto prendere l'arcivescovo di Canterbury, non avrebbe potuto farlo. Se avesse convocato il più santo reverendo padre o il più santo vescovo del mondo, non avrebbero potuto farlo. Ognuno sarebbe stato rigettato come lo fu Giuda Iscariota. Nessuno poteva farlo perché tutti sono nati nel peccato, formati nell'iniquità, venuti al mondo proferendo menzogne e avrebbero avuto bisogno di espiazione per se stessi. Alleluia, ma uno verrà dai portali della gloria, non un uomo buono, né un giudeo, neppure un gentile. Non si trattava d'altro che dell'onnipotente Dio nascosto in carne umana. Venne lui stesso a offrire il proprio sangue e non giunse attraverso il sesso. Il sesso non ebbe niente a che fare con questo. Egli invece adombrò una vergine e da una cellula sanguigna che creò si produsse come l'innocente. Difatti la mia e la vostra salvezza stasera non si basano sui meriti dei nostri stessi atti, ma sulla reale grazia sovrana dell'Iddio Onnipotente che ci ha scelti in Lui. Certamente, giammai io potrei essere perfetto, né lo potreste voi, e non pretendiamo di essere tali, però abbiamo questa consolazione, che la nostra fede riposa in un sacrificio perfetto che è già stato accettato. Come facciamo però a sapere che l'abbiamo? Quando l'adoratore mette le sue mani per fede sul corpo del Signore Gesù e sente il terrore del peccato, lo scherno dello sputo, della sua stessa faccia, sente i gemiti del Getsemani, l'agonia del Calvario e riconosce di essere colpevole e confessa giustamente i propri peccati. O Signore benedetto, sono colpevole e non c'è nessun altro che te che mi può aiutare. Lo Spirito Santo è venuto e mi ha spinto a venire. E ora per fede accetto Gesù come mio personale Salvatore. quella vita che scaturì da lui al Calvario, ha richiamato lo Spirito Santo che era nascosto nelle cellule sanguigne del Signore Gesù, ritorna all'adoratore, lo battezza con lo Spirito Santo nel corpo di Cristo. Ed egli è già giudicato, non dobbiamo preoccuparci del giudizio. Quando mi giro e guardo quel piccolo crocifisso, capisco che esso rappresenta il suo corpo. Ebbene, quel corpo è già stato giudicato. Giustamente Dio non può giudicarlo ancora perché è già stato giudicato. Dio fece abbattere su quel corpo i giudizi della morte, e se posso trovare un modo per nascondermi in quel corpo, il suo giudizio ha colpito me e voi. Siamo liberi. Romani 8:1 dice: non v'è dunque ora alcuna condanna per coloro che sono in Cristo Gesù, i quali non camminano secondo la carne, ma secondo lo Spirito. Ecco, nessuna condanna, non mi importa chi viene o chi va, siete nascosti sotto il sangue. Ancora, come faccio a entrare in quel corpo? 1 Corinzi 12:13 dice: tramite uno Spirito. Come viene lo Spirito? Attraverso il sacrificio. Dove sta lo Spirito? Nel sangue. Perché l'animale non poteva tornare indietro, perché appunto si trattava di un animale, lo spirito animale non avrebbe potuto fare qualcosa per lo spirito umano, perché lo spirito umano era di un ordine di vita superiore rispetto all'animale, ma neppure lo spirito di un altro uomo poteva ritornare. Se infatti avessimo lo spirito di qualche antenato, si tratterebbe di spiritismo, ma venne Dio stesso perché il suo spirito, che consiste nel più elevato ordine spirito che ci sia, può ritornare sotto forma del battesimo dello Spirito Santo all'adoratore per mezzo del sangue di Cristo e introdurlo nel corpo, così lui è al sicuro. Osservate, il sangue di Tori, di Mondoni, non andò bene, né fu in condizione di espiare. Attenzione, ma quest'uomo, quale uomo? Il vescovo? No. Il Papa? No. Ma quest'uomo, dopo aver offerto un sacrificio per il peccato per sempre, si sedette alla destra di Dio, aspettando d'ora innanzi finché i suoi nemici siano ridotti ad essere lo sgabello dei suoi piedi. Versione King James, editore. Siete preparati? Siete pronti per la parola? Intendetela dunque, desidero che la facciate penetrare a fondo, ascoltate con attenzione, perché con un'unica offerta, non anno per anno, risveglio dopo risveglio, riunione dopo riunione, nemmeno giorno dopo giorno, perché con un'unica offerta, egli ha reso per sempre perfetti. L'ha fatto lui, perché con un'unica offerta, egli ha per sempre resi perfetti. E ciò che Dio richiede, quelli che sono santificati. Ecco, questa è la risposta, la conseguenza della morte di Cristo, è la risposta del Calvario. Egli col suo stesso sangue ha acquistato interamente i nostri peccati e ha perfezionato per sempre i suoi credenti. Pertanto noi stiamo in Cristo irreprensibili, resi perfetti al cospetto dell'Iddio Onnipotente. Siamo un popolo poco privilegiato con le nostre stesse dottrine. Ci è stato insegnato a tutti che dobbiamo giungere a un certo punto, che dobbiamo fare una certa cosa. No, fratello mio, non si tratta di qualcosa che noi abbiamo fatto, ma di ciò che Dio ha fatto per voi. Se ora siamo giustificati per fede, siamo perfetti per sempre nella presenza di Dio. Quindi Gesù disse: siate dunque perfetti. Si trattava di perfezione eterna. Dio, per mezzo della morte di Cristo 1900 anni fa fino ad oggi, ha reso perfetto per sempre il credente che lui aveva previsto prima della fondazione del mondo. E quelli che li ha chiamati li ha giustificati, quelli che li ha preconosciuti ha chiamati, quelli che ha chiamati ha giustificati, quelli che ha giustificati ha già glorificati. Lui ha reso perfetti i suoi credenti. Fate ora attenzione, ritorniamo ora al versetto primo. La legge, avendo un'ombra dei futuri beni, non la realtà stessa delle cose, non può mai, con quegli stessi sacrifici che sono offerti continuamente, anno dopo anno, rendere perfetti quelli che si accostano a Dio. Osservate, render perfetti. Concerne ciò di cui stiamo parlando. Altrimenti, non si sarebbe egli cessato di offrirli, non avendo più gli adoratori una volta purificati alcuna coscienza di peccati? Che cosa significa? La parola coscienza, nell'esatta interpretazione, è desiderio. E se un uomo, un credente, viene nel modo corretto davanti a Cristo e dice: «Oh Signore Dio, non c'è niente in me che possa espiare, però mi baso totalmente su di te», allora lo Spirito Santo entra nel cuore umano e la vera questione del peccato è decisa per sempre, perché ogni desiderio di peccato vi è stato tolto. Se invece la legge avesse potuto far questo, in tal caso i sacrifici non sarebbero cessati, ma dal momento che essi non furono in grado di compiere ciò, Cristo dovette morire per renderci perfetti. Amici, ci sono tante cose che potremmo dire stasera sulla perfezione. Noi cerchiamo sempre di apparire agli occhi degli altri un po' più santi di quanti siamo, ma se soltanto osservassimo l'immagine, è unicamente per la grazia di Dio che noi siamo quello che siamo. Qui qualche tempo fa, in Ohio, imparai una lezione nel modo più rude. Dovevo tenere una riunione e me ne stavo in giro per la campagna. A causa dell'affollamento non potevo stare in città. Avevamo mangiato in un piccolo ristorante Dankard. Vi erano delle amabili cameriere vestite in modo decente, pure come avrebbero dovuto essere, delle vere signore, ed esse ci servirono. Pranzare in quel locale fu come essere in un angolo di cielo. La loro cucina era fresca, pulita, tuttavia la domenica erano chiusi. E si erano recati alla propria chiesa. Io avevo un po' di fame, nel pomeriggio avrei dovuto predicare, così andai in qualsiasi ristorante ordinario per prendere qualcosa da mangiare. Quando varcai la soglia, che cosa non udii se non un jukebox in funzione? E c'era là un uomo della mia età, probabilmente sposato, con le braccia intorno a una donna, al suono del jukebox. La nostra stessa legge, la tutela della giustizia, dei nostri beni, veniva violata dove si esigeva dovesse essere salvaguardata, perché nello stato dell'Ohio è illegale sia il gioco d'azzardo che il far uso del jukebox. Mi girai a guardare in fondo al locale. C'era un gruppo di giovani che ballavano il rock and roll al suono del disco. C'era là una ragazza pressoché diciottenne, visibilmente poco formata come donna, e la se stava lì col suo vestito corto, e uno di quei giovani aveva le mani sulla ragazza dove non gli spettavano. Essi fumavano, bevevano. Io pensai, oddio, come puoi sopportarlo? Guardai sulla mia destra, quando ebbi udito qualcuno mormorare. Là c'era seduta una donna attempata, della probabile età di 60 o 70 anni. Essa indossava degli abiti volgari, erano visibili metà delle sue braccia, la cui carne grinzosa pendeva floscia. Aveva del trucco cosmetico sulle labbra e le guance dipinte di un rosso acceso. Portava dei sandali e le unghie dei suoi piedi erano tinte di color porpora. I suoi capelli cortissimi erano arricciati e tinti blu. Io lo osservavo. Dall'altro lato del tavolo sedevano due uomini ubriachi. Uno di loro, benché era estate, aveva indosso un enorme cappotto dell'esercito e una sciarpa grigia avvolta intorno al collo. Delle folte basette occupavano gran parte del suo viso. Si scusarono e si diressero verso i gabinetti pubblici. Io me ne stavo lì, mi dissi: Dio, perché non distruggi tutto? Perché non lo sprofondi sottoterra? Le mie piccole Sara e Rebecca dovranno crescere per vedere simili cose. Dicevo, come puoi tu, Dio, nella tua grande santità, sopportare di vedere una tale cosa senza inviare un terremoto in abissarlo? E mentre stavo là a condannare la donna, ero accanto all'ingresso e sentii lo Spirito di Dio che veniva verso di me. Vidi come qualcosa che volteggiava, era una visione in cui il mondo girava, e quando osservai intorno al globo c'era una striscia scarlatta, e vedevo me stesso ragazzetto fare delle cose che non avrei dovuto fare. Forse non proprio così, ma si trattava comunque di peccato. Ogni volta che facevo qualcosa di male, vedevo quella grande ombra scura dirigersi verso il cielo. Dio mi avrebbe ucciso in quell'istante. Allora vidi quel sacrificio perfetto stare tra me e Dio. Lo vedevo stare là con le spine sul capo e gli sputi che gli scorrevano sul viso. Ed ogni volta che i miei peccati si dirigevano verso Dio, egli li raggiungeva e li afferrava, simile a un paraurti d'automobile. Egli mi proteggeva dalla morte. Dio mi avrebbe ucciso ogni volta che io avrei commesso qualcosa di male. Senza dubbio la sua santità lo richiedeva, la sua legge lo esigeva. E ogni qualvolta che io oppure voi dovremmo fare qualcosa di male, il sangue di Gesù Cristo agisce come paraurti. Notavo che quella striscia rosso scarlatto aveva quel significato, quindi il sangue mantiene ancora la terra. E mentre stavo ad osservarlo, fui un po' più vicino a lui e potei sentire che diceva: Padre, perdonalo, egli non sa quello che fa. Abbassai lo sguardo ed ecco là un libro, e presso di lui c'era un angelo che aveva il compito di scrivere. Ogni volta che io peccavo, lui ne prendeva nota sul libro nel quale vi era il mio nome. Mi resi conto che un certo giorno quella striscia di sangue sarebbe stata tolta e che sarei rimasto alla presenza di Dio con la mia vita di peccato. Ma mi accorsi che tramite la sua misericordia egli mi teneva lontano dal giudizio. Andai umilmente a lui, mi ginocchiai e dissi: O Gesù, figliuolo di Dio, sono indegno di venire nella tua presenza, ma vuoi per favore perdonarmi per ciò che ho fatto? Egli si toccò il fianco con la mano, prese il libro e vi scrisse: Perdonato. Dopodiché lo gettò dietro di sé e i miei peccati furono scomparsi. Allora egli mi fissò severo in faccia e disse: Ora io ti ho perdonato, tu però vuoi condannarla. Capii allora quel che voleva dire. Quando uscì dalla visione mi diressi verso di lei. Come va? Le dissi. Ella stava bevendo. Alzò lo sguardo verso di me e esclamò: Oh, salve, potrei sedermi? Chiesi io. Ella disse: Sono in compagnia. Io chiarii: Non volevo intendere in quel senso, signora. Vorrei semplicemente parlarle per un momento. Si sieda, mi disse lei. Cominciai, signora, appena pochi minuti fa, stando dietro quella porta. Prese allora a raccontarglielo, e quando cominciai a guardarla, le lacrime avevano iniziato a scorrere per le guance. Le dissi: Signora, lei non ha intenzione di fare queste cose. Gesù è morto e i giudizi di Dio sono trattenuti al suo sangue. Lei non vuole comportarsi così. E lei disse: No, signore. E aggiunse: Mio padre era diacono in una chiesa, fu allevato in una famiglia cristiana. Mio marito e io eravamo soci fondatori, vivevamo una vita cristiana. Essa cominciò a raccontarmi che dopo la morte suo marito aveva preso la cattiva strada, aveva due ragazze le quali l'avevano abbandonata e lei aveva buttato via la sua vita. Essa credeva che per lei non c'era più speranza. Ma io esclamai: Dio è misericordioso, coloro che egli ha preconosciuti li ha chiamati. Mi disse: Lei è reverendo Branham? Sì, sono io, risposi. Ella continuò: Ho vergogna di me stesso, di essere seduta qui in questa condizione. Poi aggiunse: Lei pensa che per me ci sia possibilità? Le dissi: Gesù ha le sue braccia spalancate, in attesa che lei venga, signora. Le altre persone cominciavano a raccogliersi. Io esclamai: Vuoi venire qui per terra con me? Sì, lo voglio, rispose. La presi per mano e le dissi: Sei all'incirca dell'età di mia madre. Vuoi inginocchiarti qui con me sul pavimento? E là per terra, quel pomeriggio, trasformammo quel luogo in una riunione all'antica. Dio salvò quella donna per la sua grazia. Essa si vestì e venne alla riunione. E per quello che so, stasera vive una vita cristiana. Che cos'è? Dio esige perfezione. Egli richiede il vostro pentimento. Pretende che gli siate leali. Stasera egli vi osserva. Non importa quanto abbiate peccato, se poco o assai. Siete lo stesso un peccatore. Non potete entrare in nessun modo tranne che per Gesù Cristo, il sacrificio onnipotente di Dio. In Lui voi siete perfezionati per sempre. Pensateci. Non è per qualcosa che voi fate, né di pagine che dovete girare, non è una nuova vita che incominciate, è una confessione dei vostri errori, per cui la grazia di Dio è per voi. Questo vi porta alla perfezione, e allora siete perfetti in Gesù Cristo. Ho fiducia stasera, amico mio, mentre siamo qui in questo grande e cruciale momento, ora, quando devono essere prese le decisioni dopo aver ascoltato questa predica, potreste non averla mai udita prima, però non potrete attraversare una di quelle porte come se fosse la stessa persona di quando siete entrati. Dovete andarvene migliori o peggiori. E mentre chiniamo i nostri capi solo un momento, vorrei che ci pensaste seriamente. Che ne pensate della vostra anima stasera? Gesù Cristo è morto per voi. Voi dite: Fratello Brana, lo farò quando riuscirò a smettere di fumare, di bere o quando metterò in ordine quella tale cosa. Oh, non sarà mai fatto bene. Non sarete più capaci di farlo. Perché non venite come siete? Andate per fede a quel fiotto che sgorga dalle sue ferite. Allora l'amore redentore sarà il vostro tema e lo sarà finché vivrete. Perché prendere un sostituto? Perché sforzarvi di entrare tramite la vostra chiesa? Perché cercare di entrarvi per il fatto che avete smesso di bere o di mentire? Venite per la via della perfezione, perché tramite un sacrificio egli ha reso perfetti per sempre coloro che sono santificati. Come faccio ad essere santificato? Confessate i vostri peccati nella presenza del sangue di Gesù, e la vita che viene da quel sangue torna indietro sull'adoratore e lo santifica dai desideri delle cose del mondo, perché tramite quel sacrificio sufficiente a tutto, lui ci ha santificati. Per mezzo di uno spirito noi veniamo tutti battezzati dentro un corpo. Non c'è ora alcuna condanna per coloro che sono in Cristo Gesù, i quali non camminano secondo la carne ma secondo lo spirito. Se state cercando di camminare per lo spirito e malgrado ciò avete desiderio per la carne, il sacrificio non vi è stato sufficientemente applicato. Tuttavia l'adoratore, una volta purgato, non ha più desiderio di peccato, è avvenuto al Calvario. Quello non fu un luogo dove vendere fiori, né un localino per far questo o far quello. Fu un luogo dove Dio e l'uomo furono riconciliati. Fu un posto in cui la pace e la sicurezza perfetta vennero acquistate per l'umanità. Puoi tu venire con me, mio amico peccatore? al Calvario e per fede applicare questo sangue alla tua anima e lasciare che lo Spirito Santo venga e ti santifichi tramite il suo grande sacrificio? Prima di pregare, vogliate alzare la mano a Dio e dire: Dio abbi pietà di me. Ora in questa sera del Venerdì Santo confesso tutti i miei peccati. Ho apprezzato le grandi sofferenze che Cristo ha avuto per me. Mi arrendo ora di mia propria volontà. Sottometto tutti i miei obiettivi ed ogni cosa per seguirti oggi, da ora in poi. Volete alzare la mano e dire: ricordami preghiera, fratello Brano, è questa la decisione del mio cuore? C'è qualcuno in questa grande sera, mentre stiamo aspettando un momento? Qui alla mia destra c'è sicuramente qualcuno. Hai vergogna dei tuoi peccati? Ti vergogni di ciò che hai fatto? Il mondo stasera si aspetta degli eroi, e fisicamente parlando li ha. Un giorno laggiù in Svizzera, quando era in gioco la patria svizzera e un suo popolo, un gruppetto di svizzeri si era riunito nei campi per difendere la propria libertà. Il grande esercito in arrivo era per loro enorme. Quelli erano tutti ben addestrati, avevano lunghe lance e degli scudi. Gli svizzeri non avrebbero potuto fare altro che cedere. Essi erano tutti addossati al monte quando un eroe si fece avanti. Era necessario che qualcuno morisse. Non possedevano altro che pale e falci, pietre e randelli per combattere. Mentre l'armata in marcia sembrava un muro compatto, se perdevano, le loro amabili mogli sarebbero state violate, i loro piccoli sarebbero stati uccisi, le loro abitazioni sarebbero state abbattute, tutto andrebbe perduto. Ci fu allora un uomo, il cui nome viene troppo facilmente dimenticato: Arnold von Winkelried. Questi si fece avanti e disse: Uomini della Svizzera, oggi offro la mia vita per la patria. Diceva: lassù sul monte c'è una piccola casa chiara, ho una moglie e tre figliuoli che mi aspettano, però non mi vedranno mai più perché oggi darò la mia vita per la Svizzera. Arnold von Winkelried: che cosa farai? Gli chiese. Egli rispose: seguitemi e fate del vostro meglio con quello che avete. E lui osservò l'esercito finché scoprì dove le lance erano più fitte. Poi lui alzò le mani in aria, corse in direzione di quel muro impenetrabile di lance e gridò: Largo la libertà, fate largo alla libertà. Un centinaio di lance furono puntate per accoglierlo. Lui aprì le braccia e se le indirizzò al suo petto. Queste lo inchiodarono e lui spirò sulla punta di quelle aste. Gli svizzeri lo seguirono con delle mazze e dei bastoni. Quella grande dimostrazione di eroismo mise in rotta quell'esercito al punto che gli svizzeri li sconfissero e li scacciarono dalla terra. Da quel giorno in poi non combatterono più neppure una battaglia. Se trovandovi in Svizzera menzionate il nome di Arnold von Winkelried, vedrete le lacrime scorrere sulle loro guance, perché egli ha salvato la loro patria. Quello fu l'atto di un grande eroe. Raramente si potrà sostenere il confronto, ma mai si sorpasserà in questa terra. Tuttavia, fu una cosa da poco a paragone di ciò che si verificò un giorno. Quando la razza d'Adamo resisteva, i demoni venivano da tutte le parti, i profeti avevano fallito, la legge era fallita, il sacrificio di tori e d'agnelli era fallito. La natura dell'uomo e tutto erano venuti meno, e la piccola razza d'Adamo resisteva, sconfitta, decimata dai diavoli, delle superstizioni, dalle malattie, dalle ristrette. E ci fu uno che venne fuori dal cielo e disse: Oggi io morirò per la razza di Adamo. Venne sulla terra e fu fatto carne. Egli guardò laggiù, nel punto in cui le lance erano più tenebrose. La più oscura fra tutte le paure umane era la morte, ed egli l'accolse nel suo petto. Sul Calvario lui pagò il sacrificio ed esclamò: Fate largo alla libertà. Ed egli disse alla sua chiesa: Prendi quel che ti ho lasciato, il mio sangue, il mio spirito, e combatti con tutto ciò che hai. Attraverso di questo siamo in grado di vincere, amico. Tu puoi allontanare il diavolo da te. Ogni avversario che si trova nella tua vita può essere scacciato dal sangue, dallo spirito di Cristo, e ti è possibile stare perfetto alla sua presenza. Cristo ha aperto una via. Potresti fare di quel tanto per cui alzare il tuo braccio e dirgli: Perdonami. Dio ti benedica, fratello. Qualcun altro può dire: Abbi pietà di me, Dio, confesso ora i miei peccati. C'è qualche tiepido membro di chiesa che frequenta ogni giorno l'assemblea e che forse si sforza di essere il più religioso possibile, per quanto sappia che il carattere, l'indifferenza, l'egoismo e le abitudini resteranno aggrappati fin tanto che non ha più coscienza? Vuoi alzare la mano, tu membro di chiesa? Dio vi benedica, Signore. Alzate la mano e dite: Fratello Branham, ricordami in preghiera. Dio vi benedica, Signore. Ecco la cosa giusta da fare. Dio vi benedica laggiù, Signore. Qualcun altro alzi la mano e dica: Abbi pietà di me, Dio. So di professarmi cristiano, ma di non vivere come tale. Me ne rendo conto. Nel mio cuore non mi sento davvero a posto con te. Intendo essere uno degli eletti di Dio, sento nel mio cuore d'esserlo, però non ho mai messo da parte i pesi che così facilmente mi opprimono. Stasera voglio metterli da parte e tramite la grazia di Dio lo farò. Prega per me. Volete alzare la mano? Dio vi benedica. Qualcun altro? Aspetteremo ancora un po'. Mentre aspettiamo, riverenti, ciascuno ora col capo chino in preghiera, mormori dolcemente questo coro. C'è una fonte piena di sangue che sgorga dalle manuele. I peccati vi si immergono e perdono tutte le macchie della colpa. Volete pensarci su per un po'? Non provate a lavarlo via. Cristo è sulle vostre mani. Questa mattina, all'incirca verso le 6, Pilato provò a farlo, ma le sue mani sono ancora bagnate di sangue, colpevole. Sapete quello che gli accadde? Molti anni più tardi egli andò in Svizzera, impazzì e si soffocò in una vasca d'acqua. Stamani in Svizzera centinaia di persone vanno a osservare la scena. Dell'acqua bluastra ribolle dal fondo di quel grosso buco d'acqua. Vi si recano ogni anno. Un'antica leggenda dice che Dio gli abbia rifiutato che l'acqua pulisse le sue mani. Fratello, non importa quante volte tu sia stato battezzato, né importanza quello che cerchi di fare, nessuna cosa ti purificherà le mani tranne il sangue di Cristo. Dio lo rifiutò a Pilato e l'acqua bluastra dopo quasi 2000 anni ribolle ancora. Dio lo rifiutò, la vostra propria giustizia non ha il potere di purificarvi i peccati. Niente lo può fare eccetto che il sangue di Gesù. Pensateci adesso, fra un istante pregheremo. Mi chiedo se sia possibile domandarmi stasera qualcosa. Quando egli stava là nella sala del giudizio Pilato, quel mattino disse: «Se il mio regno fosse di questo mondo, potrei parlare a mio padre immediatamente e egli mi invierebbe 12 legioni di angeli, quando uno di essi sarebbe bastato a distruggere il mondo. Io gli avrei parlato e 12 legioni di angeli sarebbero stati a mia disposizione. Egli avrebbe potuto farlo, ma se ne stette mite e umile per morire per te e prendere i tuoi peccati. Vuoi essere stasera abbastanza riconoscente per quel sacrificio di cui hai bisogno, come pure delle benedizioni di Dio, e vuoi alzarti per questa preghiera? Alzatevi soltanto voi che volete essere ricordati in questa preghiera e dite: Dio, abbi misericordia di me, sono colpevole, ho commesso azioni malvagie, ma adesso desidero ricevere il mio perdono attraverso Cristo Gesù. Volete alzarvi adesso? Dio vi benedica. Signora, ci vuole del coraggio, restiamo in piedi. Volete forse dirmi che avete alzato la mano e non siete abbastanza sinceri da restare in piedi? Quale beneficio vi ha mai recato il Vangelo? Oh, avete solo giocato con la Chiesa, avete giocato con Dio. L'ora è quasi giunta in cui uno di questi giorni una bomba atomica si abbatterà qui da qualche parte, in una di queste enormi polveriere. Non resterà nemmeno lo spazio di un secondo per pensarci sopra, però allora sarà troppo tardi. E potrebbe avvenire forse prima della prossima Pasqua o persino durante questa Pasqua. Volete alzarvi ora e dire: Dio, abbi pietà di me peccatore, accetto ora Gesù Cristo per la sua offerta stessa, che è una propiziazione dei miei peccati, e unicamente per la sua grazia abito nella presenza di Dio? Volete confessare il vostro torto? Colui che nasconderà i propri peccati non prospererà, chi invece confessa la sua iniquità ottiene perdono. Sta a voi, egli vi osserva. Nostro Signore benedetto, c'è stasera un numero appropriato di 3 anime penitenti, un uomo e 2 donne. Sto pensando, Signore, al Calvario, quando colui che stava da un lato esclamò: Signore, ricordati di me quando sarai venuto nel tuo regno. L'altro disse: Se tu sei il Cristo, facci vedere un miracolo, toglici dalla croce e salva te stesso. L'altro invece aveva detto: Dio, abbi pietà di me. Il tuo capo si girò alla tua destra e dicesti: Oggi tu sarai con me in paradiso. Tu sei rimasto zitto verso quell'altro, dato che non c'era nessun pentimento. E il Dio Padre, prego per questi, voglio sperare che siano gli unici 3 della sala che sentono di aver bisogno di confessare i propri errori. Comunque essi devono venire alla via idonea, attraverso la via della croce. Perdonali, Signore, e benedici. Essi stanno qui stasera come tu stavi per loro nella sala del giudizio di Pilato, quando stavi tra cielo e terra, quando il sole era sceso e la luna non dava la sua luce, il velo del tempio si squarciò dalle fondamenta. Ti prego, Dio, affinché tu li benedica ed elargisci loro la tua misericordia e li purifichi col tuo sangue. Battezzali mediante il tuo potere di santificazione dentro il corpo del tuo stesso figliuolo Gesù Cristo. In tal caso saranno preservati nel tempo fino all'eternità. Benedici gli altri, i quali si sentono a posto, che essi abbiano già adempiuto i requisiti e agito così. Ti prego che tu li benedica nel nome di Cristo. Amen. Dio vi benedica. E voi che state vicini a coloro che si sono alzati, raggiungete e stringete loro la mano dicendo: Il Signore ti benedica. Proprio così è la stretta di mano della compagnia, dell'amicizia. Siamo ora un po' in ritardo per il servizio. Quanti amate il Signore Gesù? Alzate la mano. Chiedo ora il silenzio oppure di stare riverenti in commemorazione di colui che è onnipresente. Cantiamo dolcemente. Laggiù alla croce il mio Salvatore morì. Per purificarmi dal peccato, piansi. Nel mio cuore. Quando adempite il requisito, la richiesta, ponete le mani su di lui. Là nel mio cuore fu applicato il sangue. Oh gloria al suo nome. Cantiamolo dolcemente mentre chiniamo a lui i nostri capi. Laggiù alla croce il mio Salvatore morì. Laggiù per purificarmi dal peccato. Piansi. Là nel mio cuore fu applicato il sangue. Gloria al suo nome. Gloria al suo nome. Al suo prezioso nome. Gloria al suo prezioso nome. Là nel mio cuore fu applicato il sangue, gloria al suo nome. Ora con riverenza chinate il vostro capo, voi che siete salvati, dite, rialzate il vostro capo. Oh fonte preziosa che mi salva dal peccato, sono così lieto di farne parte. Là Gesù mi salva e mi mantiene puro. Gloria al suo nome, gloria al suo prezioso nome, gloria al suo prezioso nome. Là nel mio cuore fu applicato il sangue, gloria al suo nome. Abbassate ora le mani e chinate il capo. Mi è venuto in mente che qualcuno ha telefonato pochi istanti fa e ci ha detto che voleva essere ricordato in preghiera per la guarigione del suo corpo. Non gli sarebbe possibile venire alla riunione domenica sera per il servizio di guarigione. Volete alzarvi voi che volete essere ricordati in preghiera proprio adesso? Nel mio cuore fu applicato il sangue, gloria al suo nome. Chinate ora i vostri capi. Egli è stato ferito per le nostre trasgressioni, fiaccato per le nostre iniquità. Il castigo perché avessimo pace fu su di lui, e per le sue lividure siamo sanati. Gloria al suo nome. Ora, benedetto Padre, ci accostiamo umilmente alla croce dove la grazia e la misericordia mi trovarono, dove la luminosa stella del mattino diffonde i suoi raggi intorno a me. Questi malati stanno nella tua presenza, essi per fede ora credono, osservano quelle lividure perché per le sue lividure noi siamo stati sanati. Noi veniamo, Santissimo, e confessando la nostra fede, crediamo che tu sani i nostri corpi malati attraverso la grande sofferenza sostitutiva del Signore Gesù. Offriamo per coloro che si sono alzati una preghiera di fede per la quale tu hai promesso che sanerai i malati. Noi stasera siamo riuniti come una unità di credenti. Tu hai detto, ovunque due o tre si riuniranno, io sarò in mezzo a loro. Noi ti chiediamo misericordia per loro, che la tua grazia possa ora toccarli nelle loro anime interne, sì che qualcosa si ancori profondamente, affinché sappiano che Cristo è qui e che ha parlato loro dicendo: Figliolo mio, ho portato la tua infermità laggiù al Calvario, ora getta tutti i tuoi pesi su me, perché io mi prenderò cura di te. Possano essi essere sanati, già che noi te lo chiediamo, nel nome di Gesù. Amen. Mentre essi si siedono, qualcuno vicino che intende pregare per loro imponga le mani. La Bibbia dice: imporranno le mani agli infermi ed essi saranno sanati. Il Signore vi benedica. Se non mi sbaglio, noto l'uomo che un paio di giorni fa, anzi un paio di domeniche fa, era affetto da sordità. Vedo che ti rallegri nella riunione stasera. Mi senti bene ora? Benissimo, è meraviglioso. Alzati per un istante. Quanti si rammentano di quando lui era qui? Venne attraverso la fila di preghiera, fu condotto sul pulpito e il Signore lo guarì. Sia benedetto il Signore. Grazie, fratello, per la tua testimonianza. Ne potrebbero venire a dozzine. Ma non è lui meraviglioso? Domani sera vogliamo vedervi presto, domenica mattina pure di buon'ora. Domenica sera, se potrete, ritornerete per il servizio di guarigioni. Ci vedremo al prossimo incontro. Cantiamo il nostro cantico di chiusura. Prendi teco il nome di Gesù. Prendi teco il nome di Gesù, triste figlio di dolor, ti darà conforto e gioia. Ora alzatevi, stringetevi la mano con tutti. Prendilo ovunque andrai, caro nome, stringetevi la mano. Prezioso, speme in terra, gioia in cielo. Caro nome prezioso, speme in terra, gioia in cielo. Al nome di Gesù inchinatevi, prostratevi ai suoi piedi. Re dei re nel cielo, noi lo coroneremo quando il nostro cammino sarà terminato. Caro nome prezioso, speme in terra, gioia in cielo. Caro nome prezioso, speme in terra, gioia in cielo. Ricordatevi il coro di Neville, la trasmissione radiofonica mattutina del quartetto. VLRP delle 9. Domenica mattina il fratello Striker è venuto alle 9:45. Questo pomeriggio si registrerà per lui sulla risurrezione. E ora, finché non ci incontreremo nuovamente, le benedizioni del Signore siano con voi. Intanto chiniamo i nostri capi. Chiederò al mio ottimo amico e fratello Palmer da Mason, Georgia, se vuole congedare l'auditorio con una parola di preghiera. Fratello Palmer.